Voglio riassumere brevemente quello che abbiamo trattato in questi giorni, facendo vedere la linea logica di fondo, che non è in superficie, non compare, ma la linea logica di fondo è di questo tipo. Allora, avevo scelto di parlare delle beatitudini. Problema. Noi, quando ascoltiamo secondo il pensiero evangelico o secondo i nostri filtri? Allora, l'intelligenza deriva da una doppia corrispondenza, la corrispondenza con le scritture e la corrispondenza con l'umanità di Gesù. Quando dicevano, è inutile che non ci facciamo la domanda appena ascoltiamo una parola, cosa da dire a me? Perché verrebbe attivato il nostro filtro. Allora, su questa constatazione di fondo, io ho elencato due tipi di problemi. Uno è quello che io ho chiamato, cioè il problema dell'ascolto, con la badate a ciò che ascoltate e badate a come ascoltate, no? E avevo portato degli esempi, per esempio il lasciamo tutto degli apostoli, che è collegato al lasciare la gloria divina da parte del figlio di Dio che si fa figlio dell'uomo. Avevo parlato della volontà di Dio, non tanto come contenuto, ma come dinamica. Il principio che aveva illustrato quando noi affrontiamo un brano è il principio della collocazione del brano. Sarebbe il principio che tutti i racconti, io ho parlato solo del Vangelo, però vale anche per la Bibbia, ma noi siamo al Vangelo. Il significato non è dato solo dal brano, ma da come è introdotto e da che cosa segue. E ho affrontato la parabola del buon samaritano. Poi ho spiegato che il senso dell'intelligenza non è per avere una visione, ma è per la vita. E ho commentato la cosa della la finale del brano della Trasfigurazione, e videro Gesù solo. Poi ho fatto l'applicazione alla vita spirituale, cosa che stiamo trattando, delle beatitudini, e anche qui la questione di fondo è sempre cogliere la dinamica e non semplicemente il contenuto. Più o meno questa è la logica che io ho, anche se non compare troppo, ma questa è la logica. Cioè la logica è, se l'intelligenza corrisponde rispetto alle scritture, rispetto all'umanità di Gesù, il nostro modo di comprendere deve riferirsi a quello. Questo è tradotto proprio in sintesi è questa. Oggi e domani.
Se l'intelligenza corrisponde, se l'intelligenza.
Cioè l'intelligenza viene fuori dalla corrispondenza con le scritture, è l'antico principio, la parola si spiega con la parola, non con quella che capisco io. La parola si spiega con la parola. Comunque, la corrispondenza con le scritture e con l'umanità di Gesù, perché è Gesù che compie la salvezza che viene da Dio, che è celata nella parola che viene annunciata. Entrare in modo più specifico nella serie delle beatitudini, vale questo principio che è il canto che i beati fanno in cielo ed è riportato nell'Apocalisse. Sarebbe l'Apocalisse al capitolo 7, al versetto 10, quando è come se l'autore presenta la moltitudine dei beati sotto questa ottica. La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Quando questa definizione si applica alle beatitudini, la conseguenza è di questo tipo. Se l'uomo non può darsi la salvezza, nemmeno può darsi la felicità. Quindi vuol dire che quando l'uomo cerca la felicità, se è al di fuori da questo, diciamo, da questo dono, da questa rivelazione di Dio quanto alla salvezza, l'uomo non trova la felicità, trova il piacere se vuole, ma non la gioia, cioè non la felicità. C'è una parola di un salmo quando dice: non confidate nei potenti, no? In un uomo che non può salvare. Nelle antiche versioni, soprattutto quella dei 70, dice con più precisione: non confidate nei potenti, in un uomo che non ha salvezza. Per noi la difficoltà deriva dal fatto che...
Scusami, questo è il passaggio che facciamo oggi?
Sì, adesso spiego.
Ok, sì. Che si potrebbe sintetizzare in... Il passaggio di oggi è...
No, questo, cioè, è applicare questo concetto, no, che la, se l'uomo non può darsi salvezza, non si dà neanche la felicità.
Ok.
Quindi vedere salvezza come compimento di felicità o viceversa, però questo viene da Dio, non è una conquista dell'uomo. Per noi però, siccome il desiderio di felicità è evidente che l'abbiamo e anche il bisogno di salvezza è evidente, come mai le due cose non stanno insieme per noi? Corrisponderebbe al fatto che le beatitudini, quando sono elencate, sono elencati in modo paradossale. Come si fa a dire che uno è contento se è perseguitato? Come si fa a dire che uno è contento quando piange, eccetera? Allora, credo che la difficoltà proprio più profonda che noi registriamo è che la rivelazione di Dio non riguarda semplicemente il fatto che il Figlio di Dio si fa uomo, ma riguarda la direzione del movimento che presiede all'amore, cioè l'abbassarsi. La paradossalità delle beatitudini sono legate a questa, diciamo, a questo principio.
La ripeti?
La difficoltà riguarda la direzione
del movimento, cioè
non la difficoltà, la rivelazione.
Allora, la rivelazione della salvezza, aspetta, la rivelazione della salvezza non è data solo dal fatto che il figlio dell'uomo e il figlio di Dio si fa figlio
della salvezza, non di Dio,
ma indica il movimento del abbassarsi.
Per noi la difficoltà è comprendere questa direzione.
E certo, difatti, gli uomini vivono il desiderio della grandezza in termini di innalzamento, di superiorità. Mentre Gesù invece mostra la grandezza gradita a Dio nel fatto di abbassarsi, nel fatto di farsi servo di tutti, no? E se voi, diciamo, se noi ci domandiamo: ma perché bisogna abbassarsi? Perché davanti a Dio è gradito solo chi si fa servo dei suoi fratelli? La risposta è unica: per non perdere l'amore. Allora, quello che già accennavo, dice, non bisogna mai dimenticare che la potenza di rivelazione delle parole e dell'agire di Gesù nei Vangeli non riguarda la denuncia del mondo nella sua ostilità a Dio, questo dovrebbe essere scontato, ma riguarda lo smascheramento della modalità mondana nel vivere la sua sequela. Le beatitudini si inseriscono qui.
Non bisogna dimenticare che la potenza non riguarda la denuncia
del mondo nella sua ostilità a Dio, perché il mondo è ostile a Dio. E difatti Gesù non quando dicevo prima, Gesù non rimprovera nessun peccatore.
E quindi riguarda invece?
Ma invece riguarda lo smascheramento della modalità mondana del vivere la sequela di Gesù. E qui si inseriscono le beatitudini, ed è per questo che la felicità è paradossale. Quindi in gioco è che la felicità si può trovare solo nella salvezza che Dio opera per l'uomo, ma questa salvezza ha un movimento e il movimento è quello di abbassarsi. Siccome noi non vogliamo abbassarci, non troviamo la felicità. Detto in sintesi è questo, no? Ho trovato nel Vangelo che Gesù dà 3 doni e dice che se li dà lui nessuno se li può togliere. Tra questi doni non c'è l'amore. Sono la pace, vi do la mia pace, no? La gioia e la libertà. Questi 3 doni sono le condizioni, diciamo, chiamiamo il terreno da cui sboccia l'amore. Allora, le beatitudini possono essere considerate come 8 sigilli del mistero dell'incarnazione posti nel cuore dell'uomo dall'amore di Dio. Aspetta che arrivo. Secondo,
8 sigilli.
8 sigilli.
Cosa vuol dire?
Del mistero del vuol dire questo?
Del mistero
dell'incarnazione. Vuol dire questo.
Criptico.
Questo movimento dell'abbassarsi è spiegato direttamente dalle beatitudini e noi per vederle attuate dobbiamo guardare a Gesù. Lui che è il figlio di Dio che si fa uomo e si abbassa. Se noi non cogliamo questo movimento e non ci riferiamo all'umanità di Gesù, noi non possiamo vivere le beatitudini. In tutta la tradizione si è sempre detto, no, che la perfezione, la salvezza consiste nel conformarsi a Cristo, no? È un'espressione caratteristica questa, no? E nel Vangelo di Giovanni viene detto che 2 sono gli scopi della venuta del Messia. Solo 2. Uno, che è quello che viene spiegato nel capitolo 3 di Giovanni, nel colloquio tra Gesù e Nicodemo, a un certo punto dice che il Verbo, quindi Gesù, è venuto per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per i suoi figli. Quindi lo scopo è di mostrare l'amore del Padre per tutti. Poi, verso, diciamo, poco prima del racconto della passione, al capitolo 11, i versetti 51-52, quando viene deciso di far fuori Gesù, interviene il sommo sacerdote dicendo: è meglio che un uomo solo muoia per la nazione. E l'evangelista commenta questa espressione in chiave profetica e dice: sì, è vero, e aggiunge: e non soltanto per la nazione, ma per tutti i figli di Dio dispersi. Vale a dire, se la prima ragione è mostrare l'amore di Dio agli uomini, la seconda ragione è quella di far vivere gli uomini solidali. E corrisponde ai 2 grandi comandamenti, no? Amare Dio con tutto il cuore e amare il prossimo come te stesso. La fede in Gesù garantisce l'innesto delle nostre vite nella dinamica di rivelazione del Verbo incarnato. Secondo queste due diciamo, traiettorie, no? Queste 2 prospettive. Mostrare l'amore del Padre a tutti e vivere solidali con i fratelli.
Dunque, la fede in Gesù garantisce l'innesto delle nostre vite nella dinamica...
No, nella rivelazione del Verbo incarnato.
Nella rivelazione.
Che vive queste 2 traiettorie, no? Mostrare l'amore di Dio a tutti e far vivere solidale, praticamente il vivere una, come una famiglia unica, no? Tutti riuniti alla mensa del padre. Questo, diciamo così, è la, la percezione di fondo del, io dico proprio non del mistero delle beatitudini. E la forza di questa rivelazione dipende dall'esperienza di un incontro. E quando Gesù parla delle beatitudini è già conosciuto, quindi parla a coloro che in qualche modo sono già stati toccati dalla grazia dell'incontro con lui. La beatitudine che proclama Gesù deriva dalla comunione con la sua, deriva dalla rivelazione dell'esperienza del regno che è giunto fino a noi con la sua persona, deriva dalla partecipazione alla vita divina, quella che non avrà mai fine e che si fa accessibile a noi tramite Gesù. Questo a me sembra, no, la, come dire, proprio la, la, la sostanza dell'annuncio delle beatitudini. E per noi l'aspetto paradossale deriva dal fatto che noi siamo persone illuse dal peccato. Avevo notato una cosa, no, nelle beatitudini, cioè quando dicono beati gli afflitti, beati i miti, beati gli affamati della giustizia, beati i misericordiosi, è che le beatitudini parlano di qualcosa che i nostri cuori comunque cercano. Chi è che non vuole essere consolato? Chi è che non vuol godere ciò che gli appartiene? Chi è che non vuole essere saziato? Chi è che non vuole essere graziato quando non è innocente? Chi non vuole avere uno sguardo luminoso? Vale a dire, quello che le beatitudini promettono fanno già parte degli anelici del nostro cuore. Non sono cose, come dire, che vengono come dire, annunciate in modo strano. Il nostro cuore riconosce quello. Il problema è che la via per godere quello che il nostro cuore desidera non è quello che immaginiamo noi, ma è quella che rivela Gesù. Allora, l'aspetto paradossale della promessa della felicità da parte di Dio non è che mette in gioco la sua potenza, lui è capace di ottenerci quello che promette, ma mette in gioco la fiducia nostra. Siamo noi che non abbiamo fiducia, siamo noi che non crediamo che per quella strada arriva la beatitudine, arriva la felicità. Il fatto, no, di collegare tutte le beatitudini potrebbe essere detto così: la prima e l'ottava beatitudine si ricollegano perché è povero nel cuore chi non confida in altro se non in Dio, al punto da sopportare ogni persecuzione pur di non perdere l'amore. È povero nel cuore chi non confida in altro se non in Dio, al punto da sopportare ogni genere di persecuzione pur di non perdere l'amore. Quel pur di non perdere l'amore, le condizioni sono date dalle sei beatitudini, tra la prima e l'ottava. E quando dicevo ieri, no, che il primo passaggio è quello del saper piangere, è quello del saper pentirsi. Allora, come annuncio l'esperienza promessa è nuova rispetto a tutto ciò che il mondo può produrre. Quindi la novità è legata al fatto che quello che è promesso il mondo non te lo può dare. Però è tale che può portare a compimento tutto ciò che nel mondo si vuol vivere. Non so se ho reso l'idea. Quando si dice no, San Paolo definisce la sequela di Gesù come una io crocifisso al mondo e il mondo crocifisso per me. Perché tutti e due devono essere crocifissi? Io al mondo e il mondo per me. Vorrebbe dire, nel mondo non c'è nulla di così affascinante che possa, come dire, sviare, no? Quello che il cuore ha intravisto nella sequela di Gesù. Poi, nel nostro cuore non c'è nessun desiderio che possa trovare compimento a partire dal mondo. E queste due cose vanno sempre tenute insieme. Allora, per ripetere, no? L'esperienza è nuova rispetto a tutto ciò che può produrre il mondo, ma è tale che può portare a compimento tutto ciò che nel mondo si vuol vivere. Questo per dire che chi segue Gesù non è fuori dal mondo, non è un marziano, è uno che vive la sua vocazione all'umanità in senso pieno. Questa è la sostanza.
Non ho capito cosa c'entra col crocifisso. Io per il mondo e il mondo per me.
Il crocifisso vuol dire questo, no? Cioè, se tu prendi la sostanza di quello che tu desideri dal mondo, tu non puoi essere soddisfatto. Allora, che il mondo sia crocifisso vuol dire che io non prendo la sostanza, diciamo, del mio bene dal mondo. E io, quando dicono sono crocifisso, quello che io desidero compiere, no? In me, cioè, pensate no, ai grandi desideri che portiamo, no? Io non trovo compimento se non prendendolo dal Signore Gesù, dalla sua umanità, e non invece cercandolo io nel mondo. Quindi la doppia crocifissione resta essenziale. Tra l'altro, quando Gesù dice, cioè non so se faccio in tempo ad arrivare lì, ma rinnega te stesso, il valore del rinnega te stesso qual è? È come se Gesù invitasse a, come dire, a calpestare qualcosa di te? No, il rinnega te stesso è fai crescere ciò che davvero corrisponde allo spirito, perché quello realizza ciò che il tuo cuore desidera. Quindi rinnegare è fai crescere, dai spazio, non è un calpestare. Se fosse
rinnegare vuol dire rinnegare, quindi qualcosa viene rinnegato.
Esatto, ma viene rinnegato tutta la parte illusoria che non permette di cogliere. Tra l'altro, pensate a tutte le grandi religioni asiatiche, dal buddismo, quando parlano di la...
Dalla parte illusoria vuol dire l'illusione di avere in se stessi questo principio.
No, non di avere in se stessi, è di poter realizzare quello che io cerco, no? E stando a quello che il mondo suggerisce. Se il mondo è illusorio, e tutte le religioni questo lo accolgono, se il mondo è illusorio vuol dire che se tu segui il mondo non trovi quello che desideri. Quindi per trovare quello che desideri tu devi rinnegare il mondo. Ma l'idea è...
Però rinnegare te stesso non è il mondo.
Allora, il te stesso non è quel te stesso che è uscito dalle mani di Dio, è il te stesso che è combinato, diciamo così, con l'illusione del mondo. È il famoso ego e il sé, se volete, nel linguaggio ego e sé e il sé.
Ah, sì.
Cioè, non è che sono molto espressivi, però può essere utile, no? L'ego è ciò che come dire, accentra, cioè il mondo serve a me, ma se io faccio così, io...
La definizione di prima che hai detto, rinnegare te stesso, fai crescere?
E per far crescere lo spirito, cioè per far crescere quello che effettivamente noi siamo davanti a Dio, figli di Dio. Cioè quando tu rinneghi te stesso, non è che rinneghi il tuo essere figlio di Dio, e fai in modo che il tuo essere figlio di Dio si esprima. Quindi e questo credo che sia una dimensione che noi dobbiamo riscoprire, perché il rinnegare è un atto creativo, non è un atto rinunciatario, ed è creativo da questo punto di vista, perché siccome noi siamo dentro un'illusione, se noi vinciamo questa illusione noi ritroviamo questa bellezza, grandezza. Nei padri antichi serve il principio della dignità, cioè ognuno riscopre la dignità dell'essere figlio. E quando Matteo dice non siate perfetti come perfetto il Padre vostro, e Luca invece dice siate misericordiosi, no? Vuol dire accedere alla radice del cuore, come è uscita dalle mani di Dio.
Diventa ciò che sei.
Come?
Diventa ciò che sei.
Sì, anche quello, però non inteso in senso moderno, perché Nietzsche dice diventa ciò che sei, ma lo dice in tutt'altro modo. Però bisogna stare attenti, perché questo del diventa ciò che sei, che è un antico detto di Gregorio di Nazianzo, no? Però fa anche parte della filosofia greca, e nei tempi moderni è stato ripreso da Nietzsche, e non credo che sia questo significato evangelico. Però il fondamento è corrispondere. Vi faccio un'esemplificazione di leggere le beatitudini in questo modo. Se vi fate la domanda: come io posso vivere questo amore che il Signore insegna? Allora, le beatitudini: conoscerà la consolazione dell'amore chi si affligge solo per la paura di perderlo o di diminuire l'energia, e non si affligge per nient'altro. Conoscerà la stabilità di questo amore nella terra del suo cuore chi non accetterà ragioni per disperderlo arrabbiandosi con i suoi simili. Ed è la successione delle beatitudini, no? Sentirà la sazietà sempre rinnovata dell'amore chi non cercherà altro se non di custodirlo, accrescerlo, purificarlo, approfondirlo. Cercate il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in più. Godrà del balsamo di questo amore chi saprà effonderlo allo stesso modo sui fratelli. Otterrà la conoscenza di colui che il suo cuore ama chi non mescolerà a questo anelito nient'altro, pure di cuore. Si ritroverà figlio nel figlio chi, come lui, riverserà sul mondo la pace che da Dio discende in gratuità e abbondanza. Allora sarà capace di sopportare ogni persecuzione, perché questo amore è il tesoro, questa, l'unico tesoro.
Come si chiama?
Rilettura.
È opera di?
Fadelio. Stavolta opera mia, non ho preso nessuno altro. No, ma ce ne sono anche altri modi, ma per me prenderlo dal punto di vista del frutto, perché noi non possiamo essere felici se non amiamo, non esiste la felicità senza amore, anche se l'amore non è felicità,
Passione.
Tentiate di distinguere. Chi ama per davvero, guardate che è angosciato, ma è l'angoscia che tu non lasceresti mai, perché è un'angoscia di amore. è quello che corrisponde a Gesù, non dice sono venuto a portare il fuoco, e come sono angosciato, questa angoscia non è una cosa negativa, è che questo amore deve raggiungere tutti, e tu non puoi essere in pace fin tanto che tutti diciamo non lo godano. Questa angoscia è un'angoscia santa, è un'angoscia creativa, è un'angoscia...
No, poi lascia spazio alla pace.
No, questo tipo di angoscia è proprio goduto se c'è la pace. La pace vorrebbe dire che tu non dipendi mai dagli altri, da quello che gli altri ti fanno. Perché se tu cominci a dipendere, vuol dire che questa angoscia non è legata all'amore, è legata al fatto che ti manca qualcosa. Oppure, se un altro modo, se mi lasciate, sì, ancora, dai. Sempre di leggere le beatitudini in rapporto a una condizione negativa. Allora si può leggere così. Non c'è altro modo per ricevere consolazione se non quello di affliggersi, di pentirsi, cioè, per tutto ciò che non corrisponde al dono di Dio e per nient'altro.
Non c'è altro modo
per ricevere consolazione, no? Beati quelli che piangono perché saranno consolati, no? Cioè praticamente la consolazione.
La consolazione se non?
Se non quello di affliggersi, per piangere, pentirsi, per tutto ciò che non corrisponde al dono di Dio. Cioè praticamente tutto ciò che impedisce quella cosa. Oppure, non c'è altro modo per possedere la terra del nostro cuore se non quello di usare benevolenza sempre e comunque. Oppure, non c'è altro modo per essere saziati se non quello di ricercare la giustizia di Dio, cioè di fare esperienza dell'amore di Dio per gli uomini. Si può anche aggiungere poi, non potremo riposarci nell'amore misericordioso di Dio se non nella condivisione solidale con gli uomini del nostro bisogno di perdono reciproco. Dicevo prima a lui, no, che la, cioè quando noi citiamo il riferimento di Gesù rispetto all'amore, no, conosceranno che siete i miei discepoli dall'amore, siamo attenti, l'amore non è vissuto come io sto bene col mio fratello, perché questo è mondano. Chiunque sta bene con chi gli vuol bene, non è questo. Quando Gesù parla dell'amore che fa riferimento alla conoscenza sua, è l'amore che segue la riconciliazione, cioè ognuno di noi è disposto sempre a perdonare al fratello in qualsiasi modo gli venga contro. Cioè ciò che segnala il fatto che noi siamo discepoli di Gesù non è quello di volersi bene in santa pace, ma è quello di essere sempre disposti ad accoglierci l'un con l'altro, a perdonarci, perché questa è la concretezza della vita, e in questa concretezza noi segnaliamo la presenza del Signore solo in questo modo. Ed è questo che fa sì che l'unico mistero della Chiesa è il mistero della riconciliazione, non ce n'è un altro. Questo cambia completamente il nostro modo, diciamo, istintivo di vedere e anche di sentire. Cioè quello a cui noi ambiamo nel senso di ambire, no? Spesso è legato alla proiezione di ciò che sarebbe bello per noi. Invece qui è ciò che è rivelato da Dio, ciò che segnala la sua presenza in mezzo a noi, ed è questo. E le beatitudini sono paradossali perché la pratica, diciamo, la via concreta per realizzarla non corrisponde mai a ciò che noi vorremmo, ci aspetteremmo, mai, non corrisponde mai. Eppure, in quel modo, otteniamo davvero quello che il nostro cuore desidera. Avete ancora voglia? Una volta? Un altro modo? Allora, scusa. Le beatitudini.
Aspetta. Ti ha fermato?
Sì, ho capito.
Faccio un passo indietro.
E andiamo avanti dopo, allora, dai.
L'unico mistero
nella Chiesa e la riconciliazione.
Sì. Sì. Cioè la Chiesa c'è perché testimonia questa rivelazione di Dio per l'uomo che fa sì che fa una famiglia sola. Questo fare una famiglia sola a livello di, diciamo, di esperienza concreta si realizza solo con il perdono vicendevole, costantemente dato.
Tu dici che questo è l'unico?
È l'unico misericordiale, non ce n'è un altro. I sacramenti sono in funzione di godere di questa realtà. La Chiesa quando annuncia Gesù al mondo, l'annuncia per questo amore che arriva agli uomini e li rende capaci di vivere tra loro come figli di Dio. Non ce n'è un altro. Paolo dice chiaro, no? Il mistero della Chiesa è il mistero della riconciliazione. Non viene detto che la Chiesa ha un altro mistero. È una stupidata quello che sto dicendo
adesso.
Dove
dice Paolo questa cosa?
E adesso cerca riconciliazione. Sì, oppure ve lo cerco io, sì, sì. Il mistero della Chiesa. Però è una stupidaggine che a volte ci sono di queste fantasie. Allora, in italiano mistero è ministero, no? Sono allora ministero, togliete il ni è mistero, no? Il mistero che ci riguarda è esattamente quello della riconciliazione. E se tu vivi in questo servizio, tu godi la rivelazione, quindi quello che è il dono di Dio, cioè la salvezza. Però questo è una scemenza mia, semplicemente vedendo come è scritta la parola, no? Invece la realtà però è questa. E se no, no, non sia, come dire, è come...
Il sacramento del matrimonio è un sacramento di riconciliazione.
Perché tu puoi vivere il matrimonio senza il perdono reciproco costante? Ma hai mai parlato con una coppia?
Mi verrebbe da pensare che la riconciliazione è un modo in cui si attua il mistero dell'amore di Dio. Cioè,
anche così, sì.
L'amore
sì.
È un mistero, però la riconciliazione diventa un modo con cui si applica questo.
È il modo pratico di vivere l'amore.
Così come la misericordia è un
uguale.
Modo in cui si
cioè la riconciliazione, credo di sì,
Però in questo senso è l'unico modo.
E non ce n'è un altro, figli. Un altro non c'è. Un altro sono le proiezioni nostre, un altro sono, non so, i sentimenti nostri, ma non c'è. E se l'uomo davvero è peccatore, e a coscienza, noi tutti i giorni del Padre nostro diciamo di essere peccatore, ma lo diciamo per godere di questo dono.
Ricordo Don Samuele Marelli quando ha detto che con i giovani che fanno la convivenza lui fa la come la richiesta di perdono, cosa la confessione. Che è interessante questa cosa qua, no? Che lui, formando questi giovani, quando fanno la settimana di convivenza, lui il prete dell'oratorio della zona di Seregno.
C'è il mio paese.
Sì. E quindi sono sei parrocchie, un'unità pastorale, lui è il responsabile pastorale giovanile di queste sei parrocchie, e diceva che gli ha chiesto questa cosa di fare la richiesta di perdono al Signore delle cose che non vanno, no? Alla sera, prima di andare a dormire, e in silenzio nella cappella, dice, chiedendo perdono al Signore ad alta voce, e diceva che l'ha sentita come una svolta forte.
Certo, cioè, per me è resta proprio alla base di qualsiasi, cioè, autenticità.
Un'altra cosa che ho notato io nel mio ministero è che gli ordini religiosi che hanno vivo questo capitolo delle colpe o chissà che cosa, che lo vivono in modo vivo, non formale,
certo,
hanno una marcia in più. Questo mi sono... Io credevo che fosse un'arma un po' passata, non so come spiegare,
no.
Come dire, anni fa, no? Io pensavo che fosse, ma come dire, ma un po' una cosa, un retaggio del passato, questo macerarsi, un po' di maniere, invece poi mi sono reso conto che...
Oh, siamo scemi, ma non fino a quel punto, eh.
Mi sono reso conto che ci sono... No, perché ci sono ordini che l'hanno abbandonato...
Ma anche chi l'ha abbandonato, diciamo, non è più come pratica, però, per esempio, quando si fa l'incontro capitolare, c'è sempre una espressione di riconoscimento di situazioni, anche se non si fa più a livello personale. Ma questa percezione deve essere alla base di qualsiasi autentico cammino spirituale. Cioè, senza questo non si può camminare. Sono solo proiezioni sentimentali che facciamo, e basta. E questo però è la vita reale, cioè una vita. Tra l'altro, questa cosa qui è così caratteristica della vita comune che riguarda la comunità religiosa, la comunità diocesana, la comunità familiare, una qualsiasi. Cioè, basta che si parli di vita concreta e questo c'entra, per forza. E la salvezza arriva non come una specie di, come dire, Deus ex machina, no? Che viene dato chissà come dice la grazia. No, la salvezza è, diciamo così, fare in modo che la nostra natura umana fiorisca in questo, diciamo, in questa riconciliazione, perché così è come se risulta capace di percepire e nello stesso tempo la diffonde, la presenza del Signore in mezzo a noi, che è poi quello che fa la differenza, no? Almeno. Poi ci sono anche altri aspetti, per esempio, come concepire l'azione dello Spirito Santo in noi. Cioè, possiamo immaginarci tante cose, ma rispetto alla grande tradizione i suggerimenti sono molto precisi, e credo che sia, può essere interessante per noi, cioè, poter cogliere e vedere che, ma è vero, è proprio così. E una volta che si riconosce questo, tu hai, è come se fai meno resistenza, diciamo, no? a entrare nel dono di Dio che opera, che lavora dentro di te. Almeno io penso. Basta.
Spegniamo la luce dello Spirito.
Giusto.
È la luce che ti dà lo Spirito.
La fine dell'ispirazione.
Finito.
È come una specie di wifi dello Spirito Santo.